www.redigio.it e la storia continua. La storia di una mondana in mezzo ai naufragi sessuali. Narro un altro caso. Si discende, ma siamo sempre in Milano. Il protagonista era una figura casermaiola. Sergente, si chiamava Antonio Renditis. Molti sergenti di carriera erano forse alle spalle delle femmine. Guadagnavano troppo poco per esigere da loro la dignità personale. Il Renditis faceva bella figura con i proventi della prostituzione. La meretrice Luigia Bruni, di una casa tollerata di via San Zeno, un po' per abitudine, un po' per bisogno di avere qualcuno, gli dava tutto ciò che poteva fare nella giornata. Ma è venuto un momento in cui ha cominciato a essere stufa di un individuo che le era infedele e che mangiava tutti i suoi incassi del lavoro cosciatico. Il giorno che ella ha tentato di disfarsene per sopprimergli la biada che ella voleva dare a un altro, il Renditis non ha saputo ritornare al rancio in caserma. E allora è avvenuto quello che doveva avvenire. Ha fatto il geloso, ha strepitato, ha minacciato e poi in un giorno di bolletta verde l'ha ammazzata sullo sdraio degli amori venderici come una cagna, come una scrofa. Muori, carne di tutti. Alle assise si è composto un romanzetto. Lo ha difeso l'avvocato Avellone, che era una celebrità siciliana in quei giorni, venuto fra noi con l'eloquenza rumorosa e calda e con il gesto dei grandi attori, due cose che sono passate per l'arte del grande avvocato. Lo ha salvato dalla galera e il Renditis ha avuto un'uscita trionfale. Prostitute, mantenuti, adultere, donne del trivio e del quadrivio, razza paglia dei sotterranei sociali gli hanno dato tutti il loro entusiasmo. Il mantenuto della donna di postribolo, che era stato veduto in giro, in carrozza, con l'avvocato, come se le palle piantate nella testa della poveraccia, che si era fatta frustare la pelle per farlo star bene, fosse stato un atto eroico. Maria è come vicino alla Giannona. Un giorno, come tutte le sue pari, ha avuto un prurito di cavalcare le scene. Allora era già un pezzo di statuaria, ampie spalle, collo taurino, seno colmo, fianchi possenti, testa che riassumeva la sua leggiadria e le sue arditezze, bocca passionale che adescava giovani e vecchi. Abituata dal cotone, al cotone e al percallo, negli abiti vistosi e costosi, ella si sentiva impacciata. La si vedeva andar via rigida, con la testa alta, con la gola robusta, con le braccia penzolone e con un passo militaresco. Con la bella bocca di Taide, la carne afrodisiaca, la Giannone era ricercata e rincariva. La notorietà le aveva dato il posto di donna di lusso. I fotografi hanno cominciato a piantarla ritta sulle bacheche come una provocatrice di foia e i mezzanini sontuosi dei ricchi ritrovi serali, dove si mangiavano le ostriche innaffiate di Chablis e si impazziva con lo champagne e lo ospitavano sovente. Bella, coi capelli di un biondo che arieggiava di rosso, con il viso pienotto, con le narici che palpitavano leggermente quando parlava, con la bianchezza dei denti fra le labbra, da colore della ciliegia spelata. Aveva la disgrazia della mutabilità. Si stancava di chi aveva e di chi non aveva. seguiva gli impulsi del suo cervello di gallina. Buttava in mare chi le procurava tutto il comfort e raccoglieva, dirò così, il capriccio, l'uomo che aveva bisogno della sua bontà per andare con lei a pranzo. Ora era l'amante di un artista che faceva la fame, ora di un negoziante di sete e cascami, ora di un giornalista che faceva chiasso e poteva scialarla, ora di qualcuno che la maneggiava i biglietti da 1000 come un banchiere, ora di chi si rovinava per lei come un muffat qualunque, e ora di un bollettista che non aveva neppure l'orologio da portare al monte. L'incostanza è forse stata la ragione dei suoi su e giù e delle sue frequenti cadute. Cadute come con gli anni sono diventati sempre più gravi, come l'ultima, ad esempio. L'ultima che l'ha trascinata nella gozzoviglia delle aberrazioni, dei degenerati, delle messe nere consumate col prete Volpi, nelle stanze ovettate di Porta Venezia, e qui si è perduta. Invece degli amplessi vigorosi, vendeva l'erotismo pure e semplice. Quel po' di R che dava la sua pronuncia a una charme che non si può descrivere ed era diminuito con la sua diminuzione della sua bellezza e della sua freschezza. Il punto ascensionale della sua esistenza è quando è apparsa sul palcoscenico del teatro milanese come un tronco di carne rorida dai godimenti per i quadri plastici. I ghiottoni di donne furono suoi. È stato un avvenimento sensuale. Pareva che si rinnovasse l'episodio di Nana nel varieté. C'era frenesia. Le teste si curvavano, si piegavano, cercavano di cacciare gli sguardi nella sinuosità di tutta quella bionda esibizione di carne florida e di salute e di giovinezza. Il battimano, interrotto dalle grida gioiose, ricominciava come se tutti gli uomini fossero ubriachi della lipidine e della maglia color solferino acceso. Non c'era in lei la teatralità indispensabile alla calcascene o alla posatrice di quadri plastici. Era goffa, senza grazie, con atteggiamenti risevoli. I suoi movimenti avrebbero provocato delle smorfie se l'applauso non l'avesse impedito. Non sapeva dove mettere le mani, da che parte girare la testa, se stare o cascare sui fianchi. Ma nessuno cercava in lei l'artista. Tutti badavano al suo seno turgido, alle sodezze delle sue cosce, alle sue braccia che facevano sentire bisogno di essere cinti e premuti, e ai fianchi che delle curve si arrotondavano e si mettevano nella luce come dei pezzi anatomici che davano la vertigine. Ella è discesa dal palcoscenico all'indomani come un valore. Le sue azioni in borsa erano contese dai compratori, come quelle delle cavalle che abbandonano il turf con la vittoria del primo premio. Non so se sia vero, ma è corsa voce che la sua maglia sia salita a prezzo di un piccolo tenimento. Mi è stato detto che è andata all'asta come una cosa preziosa o artistica. L'aumento era un biglietto da 1000 per volta. Non so a chi sia toccata. Con un zinzino di giudizio avrebbe potuto andare alla ricchezza. È diventata la regina dei Viglioni, ha viaggiato, è passata per la cronaca mondana, ha goduto di piacere di sdraiarsi nel letto reale e ha educato il palato al gusto dell'ala di pernice. Ma anche in quel periodo fortunato ella ha dovuto sostare, come nei giorni di penuria momentanea, nelle alcove delle vie, nelle ruffiane, delle case clandestine, dove gli uomini e le donne si trovavano nella stessa camera per la prima volta. Così ha provato di tutto. La soffitta e l'alcova dei grandi appartamenti, la camicia di batista e quella grossolana di cotone, le zoccole e le scarpettine scollate, l'elegante giarrietera sulla calza di seta e il legaccio volgare, il tiro a due con la villa e la vettura di tutti con il pranzo a 2 lire. La veste che esce da Ventura e quella che rifiuta il monte. Il lettuccio che dà la pruridine spasmodica e il letto signorile con la coltre di seta o il filugello greggio guarnita di pizzi e tempestata di gemme. Adesso è anche essa una zia, a un villino dove convengono per i bagordi i signori e le signore. Tutto sommato una debole, aspettata sullo sdraio della sua sorella maggiore. Morirà anche essa in un ospedale come Nana, se il ruffianismo, si intende, non la salverà dal disastro a cui è condannata la sua classe. www.redigio.it e la storia continua.